tre soldi. Il leone ha le ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri.
La segnaletica di incroci in Veneto è demenziale. Invece dei nomi dei comuni, i cognomi delle ditte. Ogni incrocio 60 ditte. Prova a seguirne una, al terzo incrocio, ciao. Tocca mettere freccia a destra, accostare tra due platani pelati a colonna poareti. Bloccando una fila di tir, la strada è stretta. Ti sorpassano uno a uno con le bestemmie diesel che ti rigano lo specchietto. Scusi, ma dove siamo qua? Ma di chi si tutti?
Non è qui. In una chiesa ci sta facendo
adesso,
andare, guarda.
A sinistra. Prego, se è possibile, fare inversione di marcia.
Siamo sulla statale SS16, stiamo appena entrando a Permugna, che è il paese del Ruzzante.
Tra 300 metri fare inversione di marcia.
Faremo inversione di marcia e prima di fare inversione di marcia però vi raccontiamo che sulla sinistra ci sono i magazzini di stoccaggio di rifiuti tossici. Già si vedono da qui e sono i magazzini della CNC.
Prego, se è possibile fare inversione di marcia.
Non c'è niente, proprio niente che non va. Occhio non vede, cuore non sente, in pura assenza di gravità.
Non ho nessun timore.
Abita vicino qua.
50 metri qua.
Vicino alla CNC praticamente.
Sì, vicino.
E ha sempre abitato lì da quando
sempre
è nata.
E anche sono uno che ha fatto il primo comitato, abbiamo gestito il primo comitato volontario per queste cose qua, insomma, per... contro la CNC.
Chi fa la Bologna a Padova la vede esattamente, stai registrando? La vede esattamente prima di arrivare al casello di Terme Eugane, andando verso Padova, sulla sinistra. È la vecchia bellissima fabbrica con i tetti triangolari che si vedono. Beh, è piena di rifiuti tossici.
Mi dici il tuo nome, scusa?
Massimo Maurizio.
Il sequestro dello stabilimento della CNC scatta nel febbraio 2005. Quando il Corpo Forestale dello Stato segnala una serie di anomalie alla Procura di Venezia. Secondo il pubblico ministero Giorgio Gava, il titolare della CEC Fabrizio Cappelletto sarebbe stato a capo di un'organizzazione che aveva dato vita a un traffico di rifiuti pericolosi, utilizzati per la realizzazione di massicciate stradali e ferroviarie. Cappelletto aveva poi patteggiato la pena nel 2007.
Questa è un'intercettazione, eh?
Sì, questa è su...
legale delle, diciamo, tutto
della CEC.
Non posso fare nomi ovviamente perché conversazione del 4 maggio 2004, numero 101. Qui dentro una puzza terribile, c'è ammoniaca, moriremo tutti con cancro da qualche parte, mi bruciano persino gli occhi. E questa è un'impiegata all'interno della CEC che parla con il titolare dell'azienda. Quella della puzza è il fulcro di tutta la faccenda perché tutti quanti qui sanno esattamente qual è l'odore della CEC.
È un odore inconfondibile che ti prende la gola.
Senta, l'odore ce lo riesce a descrivere?
L'odore? Aveva tanti tipi di odore che non è proprio una roba irrespirabile. Impossibile
giorno
respirare.
Giorno e notte lo sentivate anche in casa?
A volte anche a notte, sì. Purtroppo sì.
L'odore è la cosa più particolare, al di là di queste nuvole gigantesche che si sollevavano, perché devi pensare che qua passavano circa 500-600 camion al giorno per far finta di portare all'interno questo materiale. Il materiale che trovi all'interno non è quello, diciamo così, dell'inizio, di quando ho cominciato questa... Non è che semplicemente l'hanno portato qua dentro, hanno cominciato a stiparlo qua dentro quando hanno visto che il cerchio si stava stringendo. La levavano da un altro sito che avevano, malcontenti, di Mira, e la portavano tutto quanto qua. Qua è molto grande, dopo, tanto per far capire alle persone che ascoltano, due campi di calcio con montagne di terra, sembra terra, alte 6 metri, 8 metri, 10 metri, adesso ti faccio vedere le foto comunque.
Adesso ci sono i capannoni là, però i capannoni non sono mica tanti anni che sono sorti, prima era prodotto verde, tutto, c'era campagna proprio.
Ma voi immaginavate che praticamente stavano mettendo tutte queste cose tossiche sotto il vostro terreno?
Mai pensato. Secondo me anche era impensabile, perché io ci ho vissuto dentro tanti anni, 37 anni e mezzo qua dentro. Ci avevano detto che dovevano uscire manufatti, conglomerato cementizio doveva fare cordonate di marciapiedi, betonelle, contropesi delle gru. Noi non abbiamo visto uscire niente, perché ci siamo messi qua, abbiamo perso del tempo e abbiamo controllato. Un giorno io e un altro del comitato abbiamo visto che un camion è uscito e col badile ha pulito l'esterno del cassone, no? E ha buttato per terra il materiale. Noi abbiamo raccolto il materiale, ce ne siamo custoditi. Abbiamo deciso di approfondire questa cosa. Allora abbiamo preso il materiale e uno di noi è andato a Monselice in un laboratorio, ha consegnato questo materiale dicendo una cosa che non era reale. Mi è stato offerto un terreno però a un prezzo iniquo. Vorrei fare degli esami approfonditi per capire se c'è sotto qualcosa. Ci siamo tassati tutti qua attorno, chi 10, chi 50, chi 20. Siamo riusciti a pagarci questo
esame. Quanto costava?
900.000 lire.
900?
Sì, 900. Il dottore che ha fatto gli esami ha detto: se fossi io prenderei la valigia e andrei a abitare da un'altra parte.
Ma che cosa era fatto questo materiale, ve l'ha detto?
Sì, abbiamo, c'è una scheda in cui c'è tutto. Comunque c'erano dei valori fuori, di idrocarburi, insomma di tutto e di più, e adesso non sto a elencare. Comunque i più pesanti erano gli idrocarburi, che erano avevano dei valori molto molto al di fuori dei valori consentiti dalla legge.
I risultati dell'analisi, grazie.
Questa sarà una fotocopia, naturalmente.
Sì. Questo è quello che c'era.
Sarà 2003, sì, 9, sì. 25. Sì, ecco qua. Questi sono i limiti proprio
stabiliti.
Il minimo non ha nessuna importanza, ma il massimo è milligrammi per chilo.
Per chilo, ok. Allora, alluminio, certo, arsenico.
Tutte queste voci qua. Naturalmente che c'è qui dentro.
Selenio, taglio, nickel, mercurio addirittura.
Il mercurio siamo fuori, sì. È stato fatto proprio completo, bene, con tutte le voci.
Idrocarburi?
Idrocarburi siamo fuori di 4.000 rotti.
Dovevano essere, cioè il massimo 50 sono 4.478.
Hanno trovato questi valori proprio fuori.
C'è tutto ammassato, ma non so, la foto se vi ha fatto vedere.
Adesso le vediamo.
È un capannone che è pieno, stivato, ma l'inverosimile.
Qua era una zona produttiva, insomma Mario ve l'ha raccontato.
Sì,
qua.
Sì, lui lavora. Sì.
Lavorava.
Però magari ecco.
Sembra sabbia, fango.
Questa è già più nera, ok? E queste sono le altezze a cui arrivo. Naturalmente già di per sé il vecchio capannone. È un pericolo.
In più
tutto etere, tutto quanto. E in più è stipato, pensare insomma che qua ci lavoravano 120 persone solamente pochi anni prima. Eccolo qua.
Questo che sembra una gelatina.
Non lo sanno che cos'è. Sono talmente confusi tra di loro.
Non si riesce più a distinguere.
Esatto. Un marker preciso. Esatto, un marker preciso.
Non riesce più a distinguere.
Non è un materiale omogeneo. Quindi bisognerebbe separarlo e trattarlo in maniera differente in base alla sua composizione chimica.
Però qui ormai si parla di separare delle robe fuse, dei micro.
Esatto, sì, dei cumuli eterogenei mescolati.
Premono talmente che si sta spaccando.
Sembra quel film di fantascienza.
sembra Blob.
Blob, sì.
Abbiamo fatto delle foto anche perché loro avevano costruito una fossa lunga 150-100 metri. In teoria era come un argine di un canale. E dentro avevano cominciato a ammassare tutto il materiale, diciamo così. Dentro non c'è più posto e cominciavano a metterlo, a piazzarlo fuori all'esterno. Io tutti i giorni in bicicletta andavo a fare il giro per vedere com'era e quasi quasi erano disposti anche a picchiarti i dipendenti, perché molto probabilmente bisogna vedere cosa gli ha raccontato il capelletto, no? Allora, dopo aver fatto le foto, sono stato convocato, la Guardia Forestale sta facendo delle indagini, naturalmente le indagini ha cominciato a esserci materiale depositato a Padova, Narco di Giano, a carceri giù di qua c'erano stesso depositato su lì a Pozzonovo, mi sembra c'è un distributore, piazzale distributore, era piuttosto pieno di materiale da CEC, poi mi hanno detto che a Ferrara c'era già, avevano costruito anche delle case con sta roba. La Guardia Forestale ha chiuso, naturalmente, è venuta qua, ha posto i sigilli e ha messo un cappelletto in galera, insomma, che dopo lui ha fatto 3 mesi e poi è venuto fuori. Ha patteggiato la pena, che dopo naturalmente faceva il pranoterapeuta. Libero di farlo, faceva il guaritore.
Lui?
Sì, sì.
Le strutture sono ormai crepate, ci sono anche delle falle sul tetto da cui entra l'acqua piovana. C'è il rischio quindi di crollo. Qui vicino insomma il terremoto non è stato tanto lontano. Se venisse una scossetta un po' più vicina, non lo so quanto questa struttura resisterebbe. E poi c'è il rischio che si è già verificato dell'incendio, perché c'è una grande quantità di idrocarburi. Nel 2007 c'è già stato un principio di incendio.
Che spontaneo è stato, questo, cioè nel senso autocombustione.
Sì, no? Sì.
E mi vuoi dire il tuo nome, chi sei?
Così? Io sono Anna Chiara Capuzzo, abito a Due Carrare e faccio parte di un comitato spontaneo che è sorto per occuparsi di questo problema, per spingere le amministrazioni, insomma chi di dovere,
a farsene
carico. Noi cerchiamo di coinvolgere le persone e ci riusciamo a fatica.
Lo sforzo che abbiamo prodotto noi ha trovato anche dei risultati, ci sono dei soldi che dati dalla Regione Veneto.
Okay. Dal Comune, la Regione insomma.
Sì, in una prima battuta è stata coinvolta anche la provincia, perché giustamente un comune così piccolo come Pennunia non riesce a gestire questa cosa. Adesso si è coinvolto un ente sovracomunale che è il bacino Padova 3, che si occupa di raccolta di rifiuti e tra le varie cose è anche abilitato per le bonifiche, e da pochi giorni c'è stata questa convenzione e la messa in sicurezza dell'area sarà fatta appunto dal bacino Padova 3. Dopo non so se farà tutto lui, avrà delle consulenze esterne probabilmente.
Ultimamente siamo stati in Regione, perché siamo andati in Regione, che sono stati stanziati 500.000 euro. Allora con 500.000 euro ci compriamo un paio di fazzoletti e ci soffiamo il naso, perché nel 2005 era stimato sui 12 milioni di disinquinare qui. Siamo nel 2013, sono passati 8 anni. Capisco la buona volontà, Mario, se qualcuno ci fa lo sconto, però questo è un capannone piccolo, un altro capannone dall'altra parte è molto grande. È pieno fin sopra. C'era una ruspa dentro che portava il materiale, che se la vedi ti viene paura dentro vederla. Ecco, un'altra cosa, l'indomani di quando è successo, sembrava che subito dopo, oppure nell'immediato, ci fosse, diciamo così, da parte del Dipartimento della Salute, un'indagine che sarebbe stata portata negli anni per vedere che tipo di malattie potevano sorgere all'indomani di queste cose. Perché la polvere che abbiamo respirato era una polvere che puntini, 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 non si sa. Perché qua c'è gente che muore di cancro, ma nessuno sa niente. Ma non hanno fatto nulla per capire questa cosa qua. Non c'è nulla.
Va tutto bene, non c'è niente, proprio niente che non va. Occhio non bere, cuore non sente, in pura assenza.
Il 9 luglio 2013 iniziano i lavori della messa in sicurezza dello stabilimento CNC. C'è pure il cartello che indica i lavori in corso, la data d'inizio, la fine della prima tranche, il 31 luglio 2014, e il costo, 700.000 euro. Ora, per completare la bonifica, si dovranno trovare altri 12 milioni di euro.
Tutto bene, non c'è niente, proprio niente.
il leone ha le ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Per il podcast radio3.rai.it.